Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Profanazione sacro Corano, Iran condanna, fomenta l'estremismo e la violenza. Iran report su disordini, agenzie straniere dietro assassinio agenti di polizia. Russia, distruggeremo ogni minaccia da chiunque, compresa l'America. Salve amici ascoltatori, vi parla Soeda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 28 marzo 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale Ramadan, mese di digiuno e di preghiera. A tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato con fermezza la recente profanazione del Sacro Corano da parte di un gruppo di estrema destra danese, denunciando il silenzio dei cosiddetti difensori dei diritti umani nei confronti di tali misure. Il portavoce agli esteri iraniano Nasser Kanani, dopo che il gruppo estremista e antimusulmano noto come Patrioterner Garlaiv ha dato al fuoco ad una copia del Sacro Corano davanti all'ambasciata turca a Copenaghen, mettendo in guardia contro l'aumento del numero di casi di insulti contro le sacralità islamiche, soprattutto il Sacro Corano. Il diplomatico iraniano ha denunciato il silenzio dei cosiddetti difensori dei diritti umani. Queste misure aprono solo la strada all'odio e all'estremismo e fomentano la violenza, che rappresentano un rischio per la pace e la coesistenza pacifica tra gli esseri umani e la sicurezza globale, ha detto il portavoce iraniano. Poi ha aggiunto che trascurare recenti insulti contro Islam e le sacralità islamiche in nome della difesa, cosiddetta difesa dei diritti umani, totalmente falso, in contrasto con i principi universali dei diritti dell'uomo. La Repubblica Islamica dell'Iran, così come altri paesi e nazioni musulmane, si aspettano che funzionari danesi, le autorità di Copenaghen, facciano qualcosa per impedire la ripetizione di tali proprio scene offensive e insulti, con la scusa della libertà di espressione, che vengono commessi assumendosi le autorità danesi anche la responsabilità, e non permettono di proprio sacrilegio e incitamento all'odio, ha concluso il portavoce iraniano. Le sue affermazioni arrivano mentre la frequenza degli insulti, il livello contro Islam musulmani, soprattutto il Sacro Libro, è in aumento. In Europa complice anche il silenzio e la negligenza da parte dei governi europei. Restiamo in Iran, report su ultimi disordini. Alto Consiglio per i diritti umani ha pubblicato un nuovo rapporto che evidenzia proprio le circostanze intorno agli assassini delle forze di sicurezza iraniane durante i tumulti che sono scoppiati in Iran. Il ruolo evidente di alcuni paesi occidentali, loro servizi segreti, agenti, le spie che hanno svolto proprio un ruolo nel orchestrare i disordini in Iran. Il rapporto di 83 pagine inizia con il riconoscimento che la Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre cercato di avere il più alto fattore di sicurezza tra paesi della regione dell'Asia occidentale, ha seguito la strategia della non interferenza negli affari interni altrui reciprocamente, non permette ad altri paesi di interferire nei suoi rapporti, nei suoi affari interni. Il rapporto dice che tale indipendenza ha avuto un prezzo elevato per i poteri arroganti che definiscono la loro sopravvivenza nello sfruttamento dello stato di cose di altri paesi. Il rapporto rileva che questi paesi cercano aggressivamente di destabilizzare e promuovere insicurezza in Iran attraverso diversi modus operandi e l'impiego del terrorismo tra le tattiche frequenti dei nemici contro l'Iran sin dalla vittoria della Rivoluzione Islamica del 1979. La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare, dispone armi moderne ed uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti in caso di minaccia alla sua esistenza, così Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, lo ha dichiarato in un'intervista alla stampa nazionale, la stampa russa. Il funzionario ha avvertito che l'Occidente è miope nei confronti della Russia quando afferma che non sarà in grado di rispondere ad un attacco nucleare preventivo da parte degli Stati Uniti. Questa è stupidità miope molto pericolosa, ha detto ancora il funzionario russo. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas dice di essere in grado di scoraggiare qualsiasi potenziale atto di aggressione da parte del nemico israeliano. Parlando in un'intervista all'emittente di Qatar Al Jazeera, Khalil Al-Hayya, capo dell'ufficio politico del movimento, ha detto che le brigate Ezzedine al-Qassam, ala militare, braccio armato di Hamas, queste brigate sono pronte a ripetere l'operazione del 2021, sfida di Al-Quds se necessario. Restiamo nei Palestina occupata, nei territori occupati sotto la crescente pressione delle violente proteste. Netanyahu accetta di ritardare il piano di revisione e riforma giudiziaria. Dopo 12 settimane consecutive di proteste a volte violente, il primo ministro del regime sionista Netanyahu ha finalmente accettato di ritardare il suo famigerato piano di riforme giudiziarie. E il governo tedesco non conferma i resoconti dei media sull'espulsione di 30 diplomatici russi. Tali misure non sono state prese in considerazione, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri russo. In precedenza i media tedeschi hanno riferito che il Ministero degli Esteri di Berlino intende espellere più di 30 diplomatici russi accreditati in Germania. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Crisi ucraina, successo della diplomazia cinese evidenzia il fallimento americano. Con la visita di 2 giorni di Xi Jinping a Mosca, gli Stati Uniti si sono resi conto che proprio la messa a terra dei sogni che ha preso nuovo slancio con questa visita del presidente cinese. Così ora l'Occidente si affretta a denunciare la dimensione destabilizzante e a definire la democrazia globale come una minaccia assoluta al mondo libero, per così dire. Gli accordi commerciali firmati a Mosca vengono illustrati dalla corrente globalista come la certificazione del vassallaggio di Mosca a Pechino, una pretesa ridicola. Dal punto di vista economico-politico non è alcun vassallaggio o signora feudale, ma piuttosto uno scambio di tecnologia, commercio, finanza e materie prime. Gli accordi commerciali di valore strategico e di interesse reciproco, alcuni di portata globale, danno una forma più precisa ai contorni della collaborazione tra Pechino e Mosca e sono un esempio di come il commercio dovrebbe essere concepito, ossia come reciprocamente vantaggioso e privo di interferenze. Pechino ha bisogno di energia e cibo per il suo sviluppo e per gestire una nazione che ospita il 23% della popolazione mondiale, mentre Mosca ha bisogno del peso finanziario della Cina sui mercati. Gli Stati Uniti e i loro alleati si trovano nella seconda posizione di chi da tempo non vede i cambiamenti in arrivo e da almeno un anno prevede tutto ciò che non si avverrà. Sperano che la catastrofe per le banche russe sia invece quella degli Stati Uniti e delle banche svizzere e tedesche, che quello è peggio dopo aver imboccato l'intervento cinese come freno all'operazione militare speciale russa. Ora che Pechino l'ha presa, si dichiarano pregiudizialmente contrari. Xi Jinping ha infatti proposto un percorso che dovrebbe portare ad un cessate il fuoco in Ucraina e questo, se dovesse accadere, sancirebbe un ruolo di attore internazionale della Cina che Stati Uniti e Inghilterra non hanno alcuna intenzione di riconoscere.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 5° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma ja'alni fihi min al-mustaghfirin واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
O Allah, garantiscimi in questo mese un posto nelle schiere dei pentiti e rendimi uno dei tuoi fedeli servitori. Rendimi uno dei più devoti attraverso la tua misericordia, o più generoso dei generosi. Amici, vogliamo andare avanti con altre due preghiere tratte direttamente dal Corano. La prima è il versetto 65 della Sura del Discrimine e la seconda il versetto 74 della stessa Sura. Signore, allontana da noi il castigo dell'inferno, che, in verità, questo è un castigo perpetuo. Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli e fai di noi una guida per i timorati. Nella notte del Mi'raj, quando cioè il messaggero di Allah ascese nei cieli, Dio chiese a lui se sapesse quali fossero gli effetti utili del digiuno. Il profeta rispose di non saperlo, e Dio disse: «L'esito del digiuno è mangiare poco e parlare poco, che porta con sé la saggezza. La saggezza porta la conoscenza e la fede in Dio. Quando un servo ha fede e raggiunge la sicurezza, può vivere in qualsiasi condizione, in difficoltà o in maniera agiata. Questo stato è quello che ci soddisfa». Coloro che digiunano controllando le passioni del loro essere aprono su di sé le porte della conoscenza e della scienza. Sopportare la fame e le difficoltà aiuta a vincere le passioni e a rendere forte lo spirito. Al contrario, l'esagerazione nel mangiare spegne il lume della ragione e del pensiero. Il docente di scienze teologiche iraniano, il dottor Bagher Ismaili, afferma: «La filosofia del digiuno è l'amore dell'uomo per il potere del sovrannaturale. L'essere umano è attratto per istinto dall'adorazione del creatore dell'universo. Nella pratica del digiuno, la persona rinuncia volontariamente ad alcune sue normali abitudini. L'altra faccia della medaglia, però, è che questa persona usa corpo e spirito per soddisfare di sé il Signore. L'occhio non guarda ciò che gli è vietato vedere, l'orecchio non ascolta ciò che non deve sentire. È naturale che un grande sforzo come questo, oltre alla felicità dell'individuo, è una garanzia per la salute della società. La società dei digiunanti è più buona, meno stressata, più sana, più tranquilla. Pertanto bisogna salvaguardare il rito del digiuno con tutte le sue caratteristiche. Ribadiamo che il vero digiuno è quello accompagnato da tutta una serie di attenzioni e accorgimenti, e bene ricordare l'affermazione dell'imam Ali, la pace sia con lui, che diceva: «Molti sono i digiunanti che dal digiuno ottengono solo la sofferenza della fame e della sete». Ma vediamo qual è la lezione che vogliamo prendere oggi dai versetti del Corano, il testo sacro dell'Islam che nel mese di Ramadan viene letto e osservato in maniera particolare. Nonostante i cambiamenti notevoli della vita, purtroppo ancora oggi esistono persone che usano metodi superati ed errati nella loro vita quotidiana. Stiamo parlando della violenza e degli approcci scontrosi ai problemi della vita. In passato i grandi usavano metodi bruschi o violenti contro i più piccoli per correggere i loro comportamenti errati. Oggi sappiamo benissimo che quella non era educazione, ma solo una soluzione provvisoria dei problemi. Ancora oggi, però, c'è chi sgrida spesso e volentieri i figli o si comporta in maniera violenta. Nel Corano sono numerose le raccomandazioni fatte ai fedeli per poter vivere con serenità. Il digiuno è una delle tecniche che ci aiuta a perdere la superbia nociva che è in noi e a renderci anche più affettuosi, più comprensivi e meno violenti. Il Corano critica duramente la gente superba che quando cammina schiaccia volontariamente la terra con forza per far rumore e che alza la testa con una sensazione di orgoglio. Il versetto 37 della Sura del Viaggio Notturno ricorda: non incedere sulla terra con alterigia, che non potrai fenderla e giammai potrai essere alto come le montagne. E ora apriamo il Nahjul Balagha, la raccolta dei sermoni, delle massime e delle frasi importanti dell'imam Ali, la pace sia con lui, il primo degli imam, il successore del profeta e l'uomo passato alla storia come Amir al-Mu'minin, ovvero emiro dei credenti. Egli nel primo dei sermoni riportati da lui nel Nahjul Balagha ricorda: il gran Dio riunì terra dalle diverse parti del mondo, terre dure e terre morbide, terre dolci e terre salate. Poi aggiunse acqua e si formò del puro fango e a questo aggiunse umidità aderente per formare infine un corpo con tante parti divise ma collegate. Dopo asciugò il tutto per farlo divenire duro. Il processo di indurimento proseguì fin quando si venne a formare l'uomo. Dopo fece entrare in quel corpo lo spirito che aveva creato e l'uomo divenne un essere vivo con la forza del pensiero e la voglia di comandare gli altri esseri. A lui diede quel corpo affinché lo usasse nella sua vita e gli diede la facoltà di distinguere affinché riuscisse a riconoscere il bene e il male, e a lui diede i sensi per vedere e assaggiare, vedere i colori, sentire i profumi, toccare le merci. Dio ha creato l'uomo da un miscuglio di colori e da cose simili, omogenee e opposte, un essere che è sia caldo che freddo, che umido che secco. E dopo l'invito alla riflessione di prima, ora vi invitiamo a seguire con noi quest'altro argomento. In generale possiamo dire che fino a quando siamo in questa vita abbiamo un'occasione grandissima e di valore inestimabile. Un seme entra nella terra ma non rimane lì senza muoversi, prima o poi crescerà e fino a quando è nella terra ha la possibilità di crescere. Anche noi in questa terra abbiamo l'occasione di fare bene, altri se ne vanno prima, altri se ne vanno dopo, ma tutti se ne devono andare un giorno. I semi sottoterra si nutrono di ciò che vi è nel loro involucro e allo stesso modo gli uomini nella vita di oltretomba sfrutteranno quello che hanno accumulato in questa vita come buone opere. Usando un'altra metafora possiamo dire che il mondo è come una palestra, coloro che la frequentano sono due gruppi, un gruppo cerca di usare le attrezzature sportive e di divenire sano e forte, un secondo gruppo frequenta la palestra per passatempo e non si applica con serietà. Noi in questa vita siamo solo intenti a osservare e lodare i profeti, i benefattori, la brava gente di tutti i paesi e tutte le ere, ma noi stessi non ci muoviamo per diventare come loro. Dobbiamo ricordarci che però, stando solo a guardare, non otterremo nulla. Tutti i profeti divini sono venuti sulla terra per dirci che non dobbiamo essere solo spettatori e darci da fare. Gentili ascoltatori, buon Ramadan e che Dio vi protegga.